Grazie mille per l'introduzione, grazie mille anche per l'invito e per la vostra presenza qui ad ascoltarmi, e spero che possa essere di vostro interesse. Tra l'altro vi prego di fare qualsiasi domanda, intervento fosse necessario, di chiarimento o di altra natura durante la presentazione, perché così, se fosse importante, riusciamo anche a interagire ed avere qualche, diciamo, comunicazione bidirezionale. Io mi occupo, come è stato detto, appena detto, di genetica agraria in modo particolare della domesticazione delle piante coltivate, della conservazione dell'agrobiodiversità e anche in modo particolare del processo di domesticazione. Ed ecco perché ovviamente oggi parliamo esattamente di questo, del processo di addomesticazione delle piante coltivate e di quanto questo sia stato importante per quanto riguarda lo sviluppo della teoria dell'evoluzione di Darwin. Tant'è che Darwin parla proprio dell'agricoltura come laboratorio dell'evoluzione. In una delle sue, dei suoi scritti parla di un grande laboratorio dove si testa in modo continuo la teoria dell'evoluzione. E infatti lui dice in una delle lettere, tra l'altro molto precedente alla pubblicazione dell'Origine delle Specie: ho letto montagne di libri di agricoltura e floricoltura e non ho mai smesso di raccogliere fatti. Alla fine si è acceso un barlume di luce e io sono quasi convinto, un'opinione opposta a quella che avevo all'inizio, che le specie non siano, è come confessare un omicidio, immutabili. E questo dà tutta questa frase, dà tutta l'idea, oltre che dell'importanza dell'agricoltura, anche della rilevanza dello sviluppo della teoria evoluzionistica, anche della sua dinamica, del fatto che Darwin fosse totalmente cosciente dell'impatto che avrebbe avuto. E tant'è che il lavoro di Darwin viene pubblicato decisamente dopo questa lettera, quindi quando viene maturato e ogni frase, ogni aspetto viene ben considerato e ponderato per arrivare allo sviluppo della teoria dell'evoluzione. E questa è l'origine delle specie, e in questo libro il primo capitolo, che viene poi ripreso da un ulteriore volume, una coppia di volumi sulla variazione allo stato domestico di a piante ed animali, che pubblica successivamente, ma che fondamentalmente si basa sul primo capitolo dell'origine delle specie, si occupa della variazione allo stato domestico. Cioè il primo capitolo dell'origine delle specie parla della domesticazione, parla dell'agricoltura, di come l'uomo ha ottenuto queste piante che oggi utilizziamo per l'alimentazione, per altri aspetti, come gli animali che noi utilizziamo per il cibo e la lana e altre cose. Vediamo un po' gli aspetti, vediamo un po' quali sono i punti che per Darwin sono importanti di questo primo capitolo. La prima cosa che mette in evidenza è l'elevata variabilità delle specie addomesticate. E cioè lui fa un ragionamento e dice: guardate, se noi confrontiamo le specie selvatiche, quelle che si trovano normalmente non nei campi degli agricoltori, queste sono tendenzialmente al loro interno, gli individui di una stessa specie, decisamente più uniformi fra loro di quanto lo siano gli individui delle specie coltivate. E inizia appunto a raccogliere fatti. Questo è un esempio della variabilità. Questo è tratto dal libro, un'illustrazione del libro, del pisello, per la forma del baccello, per il colore dei semi, per la forma dei semi. Erano tutte varietà diffuse all'epoca. Tra l'altro sono le stesse tipologie utilizzate da Mendel per gli esperimenti sulla genetica. E appunto dice: le piante che sono state coltivate dai tempi più antichi come il frumento producono ancora nuove varietà. I nostri animali addomesticati nei tempi più antichi sono ancora capaci di subire rapidi miglioramenti e modificazioni. Quindi c'è una grossa variabilità ed è possibile modificare e cambiare. Questo non è vero solo nel pisello e per quella illustrazione, ma è vero nel fagiolo. È abbastanza sempre stupefacente guardare cosa succede nella variabilità all'interno delle specie addomesticate, come ad esempio i semi di fagiolo, che hanno una colorazione nella forma e nelle tipologie molto ampia, ma lo stesso per il mais. Ma anche per altre specie, come il cane, che è una tra le prime specie addomesticate tra gli animali. E qui però c'è un punto: se noi guardiamo le differenze che ci sono tra le varie razze di cani, noi abbiamo difficoltà a immaginare che siano tutte la stessa specie, se le consideriamo come fossero una specie selvatica. Tant'è che, come dire, se noi lasciamo in mano appunto a chi si occupa di tassonomia classica, il numero delle specie che vengono sviluppate è enorme, proprio perché la differenza morfologica è tale che difficilmente si pensa a una stessa specie, perché la struttura della tassonomia è basata sulle specie selvatiche, per cui applicata alle specie domesticate questo non funziona più, perché sono tutte diverse. Tant'è che anche Darwin, rispetto al cane, pensa che in realtà siamo davanti almeno a più specie. Ma in realtà, come è stato anche evidenziato, e va nella direzione comunque del lavoro di Darwin, la specie, il cane, deriva fondamentalmente da un'unica specie, che è arrivata dalla domesticazione del lupo, che appunto ne è una sola. Il lupo è una sola specie. Quindi Darwin dice: da una sola specie o da poche, come si possono produrre tantissime specie diverse, se poi queste specie devono essere immutabili? Per cui inizia a dire che c'è un problema nell'identificazione di queste specie, però inizia a proporre delle ipotesi in cui il numero di specie originarie da cui si sono addomesticate le piante e gli animali fossero un numero limitato. In generale, ad esempio, una sola specie, o nel caso del cane, lui ammette che sia possibile che siano almeno due. In effetti qui ci sono due dimorfismi, uno sono i cani di origine asiatica e una di quelli europei, che poi dopo si sono anche interincrociati successivamente. Ma in realtà noi oggi possiamo considerare un'unica specie di cane. Per arrivare a questo ragionamento e cercare di mettere ordine su questo, non solo fa l'osservazione delle specie disponibili e una descrizione, ma fa degli esperimenti e sceglie come esempio e come metodo, modello sperimentale, il piccione, e fa iniziare a fare degli incroci sul piccione, perché ovviamente sono monogami e quindi è più facile fare gli incroci controllati e seguire la progenie. E inizia a collezionare tutta una serie di specie, di tipologie, di varietà diverse. Vedete, questo è un esempio della variabilità che si può osservare appunto nei colombi di varia origine, con particolarità molto forti, che tendenzialmente tendono ad essere molto importanti per la colorazione o la struttura del piumaggio, che è una caratteristica poi di interesse appunto per chi è, diciamo, l'utilizzatore, cioè l'uomo. Sono tutte specie, forme addomesticate, mentre questa è la forma selvatica disponibile. Allora, come immaginiamo, è pensabile che tante specie, se fossero tutte specie diverse, in base alla diversità morfologica, noi dovremmo immaginare che ci siano almeno nel selvatico tante specie, o almeno un numero significativo di specie selvatiche delle varie specie domesticate. In realtà c'è solo questa specie. Per identificare il fatto che ci sia una relazione di origine, cosa fa? Incrocia appunto queste diverse razze. E nota che quando io incrocio, ad esempio, questo individuo di questa razza con questo, io tengo ad ottenere delle tipologie molto simili al selvatico. E questo, diciamo, è un esempio del fatto che noi abbiamo selezionato nel corso del tempo dei mutanti, delle varianti, che poi lui chiama sports, perché li considera un po' delle aberrazioni, ma che sono utili solo da un punto di vista, diciamo, del diletto. Ma insomma, noi abbiamo selezionato tante mutazioni che poi, però, quando noi le mettiamo insieme in un unico genotipo, scusate il termine, però diciamo, quando noi otteniamo due individui che sono originati dall'incrocio tra uno di questi e uno di questi, tendenzialmente le mutazioni che sono state selezionate, si direbbe con un termine genetico che è un po' complesso da spiegare, complementano, perché voi sapete che nelle cellule sessuali metà del genoma di ogni individuo con tutte le serie di informazioni vengono trasmesse alla progenie, per cui io eredito sempre metà dei miei geni sono di mia madre, metà degli altri geni sono di mio padre, e quelli ce ne ho almeno due per ogni gene necessario alla vita. Quindi quando in quello di tutti noi abbiamo sempre due copie, una che ci viene dal nostro padre, una che ci viene dalla nostra madre. Quindi quando queste due cose vanno insieme, se una di queste copie è, diciamo, più forte nella sua capacità di esprimersi, vince. E tendenzialmente le tipologie selvatiche, i geni del selvatico, sono sempre più forti, dominanti su quelli, usando il termine mendeliano, dominanti su quelli mutati. Per questo, quando io vado a incrociare due cose diverse che si originano dallo stesso ancestrale comune per selezione di mutanti, ottengo una complementazione e quindi ottengo delle varianti sempre più simili al tipo originario. E questo esempio e questo lavoro mette in evidenza e rafforza l'ipotesi che tutte queste razze nel Colombo derivassero di fatto da un'unica domesticazione di un'unica specie. E tutto questo successivamente è stato confermato. E questa è appunto la Columba livia, che è il progenitore selvatico di tutti i colombi domestici. E tant'è che sviluppa una serie di concetti che sono paralleli a concetti mendeliani. Appunto lui parla di reversione nel fatto che sia possibile che ci sia all'interno di una stessa varietà la segregazione di caratteri diversi, che è un termine, segregazione, appunto di tipo mendeliano, che caratteri che possono riapparire nei discendenti, proprio perché alcuni, come poi evidenzia, sono prepotenti, per usare il termine di Darwin, o dominanti, per usare il termine di Mendel, e cioè sono tendenzialmente più forti nella capacità di dare un fenotipo, di dare una caratteristica evidente, e quindi sono tendenzialmente appunto dominanti sull'altro di tipo mutato. E anche il fatto, e questo è abbastanza impressionante, della coesistenza di queste varianti, che usando un termine mendeliano è quello di eterozigosi, cioè che noi abbiamo geni diversi derivanti da un padre e da una madre. Questo per dire che estremamente dettagliato, diffuso, è un lavoro veramente incredibile quello di Darwin su questo aspetto. E da qui siamo arrivati a uno dei pilastri, se non il principale pilastro della teoria evoluzionistica. E il principale pilastro della teoria evoluzionistica è che tutti noi, tutti gli organismi derivano da un ancestrale comune, grazie alla presenza di variazioni che sono intercorse nel corso del tempo. E quindi lui, in assenza di ogni idea di cosa sia il DNA, di cosa siano le basi della genetica, se non per quello che lui ha sviluppato, che però non è sufficiente, ipotizza la presenza di mutazioni e quindi la tendenza naturale degli organismi a variare. Le mutazioni vengono scoperte nel Novecento, successivamente al fatto che appunto, che tra l'altro la scoperta delle mutazioni, che avviene appunto dopo la scoperta delle leggi di Mendel, nei primi del Novecento, rimette insieme la teoria dell'evoluzione con la genetica, che per un po' erano stati separati. Quindi ipotizza le mutazioni e dice: se io nel corso del tempo ho una forma ancestrale dalla cui io ho una serie di mutazioni e c'è una forza evolutiva che fa divergere le varie specie, ottengo quello che si chiama un albero evolutivo, cioè che da un ancestrale comune ottengo tanti rami, alcuni si estinguono nel corso del tempo, l'estinzione è una caratteristica immanente dell'evoluzione, e altri via via arrivano fino a noi, fino al tempo presente, e identificano linee evolutive diverse, alcune più imparentate fra loro e altre magari più lontane. Quindi, dove queste due, ad esempio, condividono un ancestrale comune recente, mentre Questa ha un ancestrale comune a queste altre due più lontano. E su questo noi ricostruiamo l'insieme, l'intero albero della vita, sostanzialmente. Questo è veramente la cosa più importante che ci ha lasciato Mendel, è la cosa più rivoluzionaria. È l'elemento cardine della teoria evoluzionistica, perché poi ne parliamo adesso, la selezione, il ruolo della selezione, pur essendo inalterato, è in parte, può essere considerato più o meno importante a seconda dei casi. No, aspetta, ho fuoco. Ok, quindi, punto primo, l'evoluzione delle specie da un ancestrale comune. Primo elemento importante della teoria evoluzionistica. Ora, non stiamo parlando di cose così, che no? Cioè, se ha l'evoluzione è una teoria. Siamo nei fatti più fatti. Questo è l'albero evoluzionistico che noi abbiamo degli organismi viventi, dove alla base di questi organismi ci sono gli archibatteri. Gli archea sono degli organismi tendenzialmente che hanno dato origine appunto alle varie specie e sono tra l'altro molto spesso adattati ad ambienti estremamente caldi e spesso ricchi di zolfo, cioè quelli appunto della vita quando è nata e non della vita quando poi si è diffusa. Da questi archea, che sono ad esempio, qui in questo caso sono stati trovati nelle zone dove ci sono i geyser e situazioni di questo tipo, abbiamo i batteri da un lato e gli eucarioti dagli altri. Quindi i batteri sono gli organismi, dei microrganismi, che sono quelli che spesso pensiamo che ci infestiscono, ma in realtà sono parte integrante della nostra vita. Noi siamo metà microrganismi, metà uomini, perché nel nostro intestino dappertutto abbiamo circa uno stesso quantitativo di cellule, di microrganismi e di batteri utili spesso o indifferenti e di nostre cellule. Però evidentemente nei batteri abbiamo tutta una serie di organismi che possono anche essere dannosi, ma spesso in alcuni casi possono essere anche molto utili. E poi abbiamo appunto gli eucarioti. Gli eucarioti presentano tutte le piante, tutti gli animali, tutti gli organismi superiori, che sono tendenzialmente pluricellulari, mentre sia i batteri sia gli archea sono monocellulari. Okay? Quindi qui c'è un organismo che hanno tutti definito LUCA, che in inglese vuol dire Last Universal Common Ancestor, che è il nostro babbo. E la nostra mamma allo stesso tempo, perché essendo un organismo monocellulare era anche asessuato e quindi tutti deriviamo da lì sostanzialmente, è il nostro ancestrale comune. Per dire, il DNA, poi ne parleremo brevemente, ma il DNA di tutti gli organismi viventi è lo stesso, è fatto con gli stessi mattoncini identici e molto spesso condividiamo un numero di geni molto simili con gran parte degli organismi viventi. Tra l'altro le nostre cellule, le cellule degli eucarioti, derivano da una cellula probabilmente degli archea con una cellula batterica che sta dentro tutte le nostre cellule, che si chiama mitocondrio, che serve per produrre l'energia a livello cellulare. Nelle piante, oltre al mitocondrio, c'è anche il cloroplasto, che è una sorta di endosimbiosi antichissima che è nata e ha dato origine agli eucarioti. Quindi qui forse potrebbe essere in parte si babbo e mamma, perché il mitocondrio si trasferisce solo per via materna, per cui potremmo fare questo parallelo, anche se è totalmente inappropriato, lo dico solo come battuta. Ok, questo è il primo punto e siamo sulla questione dell'ancestrale comune. L'altra questione importante è quello dell'osservare che queste piante addomesticate, verso le piante perché mi occupo di piante, però ovviamente cerco sempre di parlare anche degli animali e di non dimenticarmene. E lui dice: possiamo tranquillamente affermare che la maggior parte delle nostre varietà domestiche non potrebbe vivere allo stato selvatico. Cioè l'osservazione è: le piante addomesticate non sono in grado di sopravvivere in condizioni normali in un ambiente selvatico. È anche abbastanza un'osservazione facile da fare, eh? Almeno alcune specie, specialmente alcune specie di questo tipo, quelle più addomesticate. Un esempio è il frumento. Vedete, questa è una caratteristica di una specie, di una forma selvatica del frumento, Triticum boeticum, che è il progenitore del farro monococco, diciamo. Vedete, i frumenti, tutti i cereali, hanno una spiga che ha un asse centrale. In ogni punto nodo dell'asse della spiga si forma un fiore e quindi una cariosside, cioè un seme. L'asse centrale della spiga dei cereali è fatto di nodi che sono fra loro, che si disarticolano. Per cui ogni fiore a maturità, quando si disidrata la spiga, si rompe e ogni seme va per i fatti suoi. Con risultato molto importante per una specie selvatica di disperdere il seme nello spazio. E quindi col vento questi semi si disperdono, queste reste aiutano ad aggrapparsi ad animali e quindi ad essere spostati, perché è evidente che se voi immaginate di essere una pianta selvatica, se tutti i vostri semi cadano in un punto con tutta la spiga, per voi da un punto di vista evolutivo non è una gran mossa, perché tutti nasceranno nello stesso punto e non sarà e avrete molti meno figli, molta meno progenie. Inoltre potrebbero cadere nel punto sbagliato, perché non c'è un gran agricoltore che li semina e che li semina dove il letto di semina è pronto perché l'ha preparato lui. Potrebbero cadere ovunque, per cui potrebbero cadere appunto nel posto dove non è facile germinare e nel posto dove invece è più facile. Per questo nella specie selvatica, in tutte le specie selvatiche, c'è la capacità di disperdere il seme, è uno degli aspetti più importanti da un punto di vista adattativo. Un altro aspetto molto importante, che è sempre una dispersione di semi, però non è nello spazio ma è nel tempo, è la dormienza dei semi. I semi delle piante selvatiche sono dormienti, spesso hanno una cuticola, cioè una parte esterna impermeabile, che solo nel corso del tempo tende a rovinandosi, diciamo, tende a essere permeabile. E quindi, quando è impermeabile, impedisce al seme, anche in presenza di acqua, di imbibirsi e germinare. Per cui i semi possono rimanere nel suolo anche per diversi anni. 7-8 anni, e quindi i semi di una pianta selvatica che cadono quest'anno possono germinare fra 8 anni, un po' ne germinano quest'anno, un po' fra un anno, un po' fra 2 anni, un po' eccetera eccetera, e quindi c'è, come dire, un aumento enorme di probabilità di poter ottenere progenie in vari momenti, anche se l'anno è un anno che non è particolarmente favorevole, comunque io avrò la possibilità di avere dei semi che germineranno in un anno favorevole. Anche qui questa caratteristica nelle piante addomesticate non è gradevole, perché l'agricoltore, se va a raccogliere i semi e cadono tutti per terra, oppure se semina il proprio seme e ne germina solo il 20%, tende a innervosirsi, non è contento. E quindi, diciamo, c'è stata una selezione forte per queste caratteristiche. Questo è il mais, questa è una varietà ancestrale di mais, tra le prime che probabilmente sono state domesticate, e questo è il suo progenitore selvatico. Non sembrano due cose totalmente diverse. Questo è il teosinte e questo è Zea mais. Sono due cose che sembrano totalmente diverse. E appunto, e tra l'altro qui appunto avete una spiga molto più grande, per quanto questa sia molto piccola, sia una varietà che non ha nulla a che fare con le nostre moderne varietà di mais, ma neanche con le nostre varietà locali, perché è veramente molto piccola, è sicuramente molto più grande della più grande spiga del selvatico, del teosinte. Questa è la dispersione del seme in fagiolo, e mi occupo abbastanza di fagiolo, vedete, questa è una... È un baccello di fagiolo che a maturazione si apre a sigaro, a due sigari, e sputa il seme intorno, proprio per disperdere il seme. Quindi non è solo del mais, scusate, non è solo del frumento è del mais, ma è anche del fagiolo. Vedete, questo invece è un ibrido tra selvatico e domesticato, e questo è un domesticato, questo è un fagiolino mangiatutto che non si apre neanche a sparargli. Lo stesso dicasi per il frumento selvatico diploide, l'altro era un tetraploide, scusate, il primo che avevamo visto era un diploide, tipo il farro monococco, qui invece siamo nei tetraploidi, cioè nei frumenti che sono il farro e il frumento duro. Noi abbiamo un inizio, il farro selvatico, che si chiama Triticum dicoccoides, che è distribuito nella mezzaluna fertile, vedete che ha un rachide fragile, si disperde. Poi invece il farro, che è il primo forma domesticata, è arachide non fragile. Dal farro si forma il frumento duro, che condivide il rachide non fragile, quindi il fatto che non disperde il seme, ma anche la cariosside nuda, per cui è più facile la raccolta. Questo è l'esempio di una pianta di mais, di un moderno ibrido di mais, e questo è il teosinte, vedete, questa è la spiga di teosinte, questa è la spiga di mais, per dire del livello e della diversità. Ma la cosa più importante che volevo mettere in evidenza in questo caso è la incapacità della pianta di vivere in ambiente non addomesticato, della pianta domesticata, perché non riesce a disperdere il seme, perché probabilmente non riesce neanche a germinare bene. Ad esempio, nelle piante selvatiche spesso se io devo interrare pochissimo i semi e crescono, non vanno bene troppo, essere troppo interrati. Ci sono tutta una serie di caratteristiche che non li rendono adatti a vivere in un ambiente, le piante addomesticate in un ambiente selvatico. E in qualche modo è ragionevole pensarlo, perché si sono adattate ad un ambiente che invece era l'ambiente dove l'uomo si preoccupa della riproduzione del seme, dove l'uomo si preoccupa della semina e della raccolta. E quindi, anzi, queste caratteristiche da favorevoli diventano sfavorevoli, ma li rendono inadatti ad ritornare in ambiente selvatico. E questa è una delle prime considerazioni che fanno pensare, proprio perché c'è un adattamento all'uomo evidente, non solo all'ambiente, all'agroecosistema, ma anche agli interessi dell'uomo, compresi quelli, diciamo così, più futili, come se pensiamo al discorso del piccione, alcune caratteristiche dei piccioni sono solo di tipo decorativo, cioè noi abbiamo selezionato degli animali perché ci piacevano dal punto di vista estetico, perché ci sembravano strani, meravigliosi. E quindi l'adattamento, la selezione che noi abbiamo fatto sulle piante, sugli animali, è stata una selezione per l'adattamento all'ambiente, è stata una selezione per l'utilità da un punto di vista alimentare o di altro genere, ma anche è stata una selezione per delle caratteristiche che in qualche modo ci potevano fare piacere per qualche motivo. E qui inizia il discorso sulla selezione. Anche perché, tra l'altro, una cosa importante è che se noi andiamo a vedere tutte le piante coltivate, tendono ad avere gli stessi caratteri che sono stati selezionati: la perdita di capacità di dispersione del seme, il gigantismo degli organi di interesse per l'uomo, quindi la dimensione della bacca, la dimensione del seme, la dimensione della foglia per la lattuga e via discorrendo. Quindi li rendono particolarmente interessanti da questo punto di vista. Qui sono una serie di caratteri, appunto, che discriminano, e ecco, questa è una pianta di fagiolo selvatico che stava in Messico, eravamo andati a raccogliere nella regione, diciamo, più del Pacifico, dello stato di Jalisco. Queste sono invece delle forme domesticate che sono state selezionate per la forma compatta, per essere anche andare rapidamente a maturazione ed essere facilmente raccoglibili. E così dicasi per la dimensione dei semi e dei baccelli, la dispersione l'abbiamo già vista, la sensibilità al fotoperiodo. Ecco, le piante addomesticate perdono, perdono in proprio, perché poi se abbiamo tempo lo vedremo, proprio sul fagiolo, la questione del fotoperiodo, hanno una molta ridotta sensibilità alle condizioni ambientali, perché tendono ad avere anche lì la necessità di essere state disperse anche fuori dalle regioni di origine, per cui sono state portate dall'America in Europa. Il mais, forse riusciremo a vederlo, è andato dal Messico, da dove si è originato, è arrivato fino in Canada. Per cui voi capite che se voi siete troppo sensibili alle condizioni ambientali, potete avere più problemi ad adattarvi. E quindi c'è stata una selezione anche per l'insensibilità ai condizionamenti ambientali, anche se poi questo è vero solo in parte. E appunto l'altra cosa è il gigantismo degli organi utilizzati dall'uomo e la variabilità degli organi utilizzati dall'uomo. E questo è un altro aspetto importante che fa pensare a una cosa che in parte abbiamo già accennato. Se noi prendiamo il cavolo, cos'è che varia nel cavolo? Variano le caratteristiche che sono interessanti per l'uomo. L'infiorescenza, in alcuni casi come ecco il cavolfiore appunto, la rapa, la parte diciamo radicale nel caso di quando noi utilizziamo la radice e varie parti a seconda, la foglia in altri casi, ma non in tutti, cioè in genere l'aumento delle dimensioni è sempre maggiore per gli organi utilizzati dall'uomo, ma anche l'aumento di variabilità. Pensate anche all'infiorescenza, noi abbiamo quelli bianchi, ma abbiamo anche quelli violetti, abbiamo varie tipologie. Mentre il selvatico, nel selvatico è più o meno sempre una, come tutte le piante selvatiche, con fiori piccolini, foglie piccoline, eccetera. Ma quello che cambia dal selvatico al domestico è sempre l'organo utilizzato dall'uomo. Non è tutto il resto, il fiore è molto simile a quello del selvatico. Anche se l'infiorescenza ovviamente cambia, perché la struttura dell'infiorescenza diventa edule. Nelle specie come i cereali, quello che cambia è la dimensione del seme, ma la foglia è molto simile a quella della forma selvatica. La variabilità di colori è quella del seme, non è quella della foglia o appunto della o caratteristiche particolari della radice. Il pomodoro non è che aumenta la dimensione del seme, aumenta la dimensione della bacca. E così varia il colore della bacca e la tipologia. Cioè tutte queste evidenze mettono abbastanza chiaramente. La lattuga non è il seme che aumenta in dimensioni, non è il seme che ha delle tipologie di colore diverse, ma è la foglia. Cioè è l'uomo che ha modificato queste caratteristiche in modo specifico. Probabilmente anche perché queste caratteristiche erano più facilmente modificabili nella specie di interesse, ma in realtà l'azione prevalente è quella della selezione. E quindi da qui viene l'elemento successivo, oltre all'origine da un ancestrale comune, la selezione come motore dell'evoluzione. Perché per Darwin la selezione è fondamentalmente dovuta alla selezione. Scusate, l'evoluzione è fondamentalmente dovuta alla selezione. Anche per noi, però diciamo c'è stata qualche variazione sul tema, c'è anche la dimensione del caso, c'è stata una serie di cose particolari e interessanti che oggi non potremo chiaramente fare. Però la selezione è quell'altro elemento cardine che è rimasto tra le più importanti della teoria dell'evoluzione. Ora, ovviamente Darwin non si limita a questo, ma prende tutte le documentazioni possibili, fa anche dei confronti di natura, no? Di iconografica, cioè questi sono alcuni maiali tra il 1500 e il 1600 e questi erano i campioni delle fiere all'epoca di Darwin. Ci sono tutti i bollettini di agricoltura che lui scruta, analizza. Quando dice ho letto una montagna di libri, è vero, e non ho smesso. Certo. Grazie per averlo detto. E quindi diciamo una serie di caratteristiche appunto che sono diverse, questi sono i maiali del 500-600 e i maiali all'epoca di Darwin e appunto dicevamo quando dice ho letto una montagna di libri, ha letto una montagna di libri, ma non solo libri, anche appunto bollettini della fiera di paese di agricoltura. Questo è un altro esempio, la barbabietola da zucchero, la forza della selezione, tutti gli esperimenti di miglioramento genetico hanno dimostrato in modo inequivocabile la potenza della selezione. come motore per cambiare il fenotipo. Noi avevamo le barbabietole da zucchero, all'inizio dei tempi di Napoleone erano al 4% di zucchero, oggi abbiamo il 18%, per non parlare del contenuto in olio o del contenuto in proteine del mais o altre caratteristiche, altri esperimenti di questo tipo. Appunto l'esperimento sui piccioni ha dato ulteriormente un altro elemento importante. Poi l'arsenale, così, il risultato di tutta questa selezione è un arsenale di varietà diverse, perché poi la variabilità che noi osserviamo nelle specie addomesticate, animali e piante, è anche il risultato del fatto che noi non abbiamo una varietà per tutto, abbiamo varietà per uso diverso. Ad esempio possiamo avere nel caso del frumento una varietà per fare il pane, possiamo avere una varietà per fare la pasta, abbiamo una varietà per fare i biscotti, abbiamo tante caratteristiche diverse, abbiamo un adattamento a tanti ambienti diversi. Immaginate cosa è stata la diffusione delle piante e degli animali al di fuori dell'area di origine. Quindi la selezione metodologica inconscia è la chiave che spiega il mistero di come l'uomo è riuscito a ottenere tanti mirabili risultati. La selezione continuata per molto tempo è stata l'agente principale della formazione di varietà e razze. E qui siamo appunto ai due pilastri della teoria dell'evoluzione. L'ancestrale comune e la selezione come motore della evoluzione. Poi ci sono tanti altri aspetti, ovviamente, ma queste due cose sono quelle più importanti e quelle che rimangono dei capisaldi. Con la differenza che oggi, rispetto ad esempio a una evoluzione che è solo dovuta a fenomeni di selezione, abbiamo anche altri esempi come la selezione, l'evoluzione dovuta alla casualità e quindi molto legata, questa voglio accennarla, alla dimensione delle popolazioni. Perché vedete, se una popolazione è piccola, immaginate che succede una cosa particolare, tipo viene un terremoto, speriamo di non oggi, diciamo almeno, e una serie di individui non riescono a tirarne fuori le penne, diciamo così. Però è casuale, non c'è nessun adattamento in questo. Se la popolazione però è molto piccola, cosa succede? Che una parte di variabilità si perde e la popolazione successiva cambia. Ma non cambia perché c'è stata una selezione, cambia per caso. Per cui più la popolazione è grande, più la selezione funziona bene. Cioè quando la popolazione è molto grande, la selezione è molto efficiente. E questo, badate, che è un concetto stranamente spesso non conosciuto da molte persone che dovrebbero conoscerlo, perché spesso si dice che nell'uomo non c'è più la selezione, non funziona più perché siamo troppi, che è una bestemmia da un punto di vista evoluzionistico. È esattamente l'opposto: più la dimensione della popolazione è grande, più la selezione funziona bene, perché qualsiasi variazione non è dovuta a fenomeni casuali, ma è dovuta appunto all'effetto della selezione. Questa era una piccola parentesi. Qualche evidenza che possiamo vedere adesso. Qui andiamo in Siria e qui abbiamo un sito archeologico dove passiamo 9300 anni fa in condizioni di assenza di coltivazione a una situazione domesticata. Questo sulla base delle caratteristiche del sito e all'adattazione del sito. E quello che si vede è un cambiamento della dimensione del seme. Quindi noi su questi aspetti non abbiamo solo le evidenze con fatica raccolte da Darwin, ma abbiamo una valanga di conferme dell'effetto della selezione in queste, per ottenere questi cambiamenti delle piante e degli animali. Ora, qui questo è forse una cosa un po' complessa, io non so come siamo a tempo, sì, ci siamo, questa è una cosa un po' complessa, però penso che non possono non spiegarla. Quello che abbiamo detto è che c'è una grande variabilità nelle specie addomesticate. Questo è vero da un punto di vista che noi definiamo fenotipico, cioè dei caratteri osservabili. Il colore, la forma di alcune caratteristiche, la dimensione degli organi, che però abbiamo detto è ristretta questa variabilità tendenzialmente alle caratteristiche utili per l'uomo. Però se voi immaginate il processo di selezione delle forme domesticate da quelle selvatiche, è avvenuto selezionando pochi individui che magari mostravano delle caratteristiche utili. Quindi da pochi individui è nata un nuovo gruppo di individui che sono quelli addomesticati. Questo fenomeno ha prodotto nel resto dei caratteri, considerando i caratteri tutti i geni della pianta, che sono più o meno 20-25.000, come sono quelli nostri, più o meno 20-25.000, come quasi gran parte degli organismi superiori, la gran parte di questi geni e delle varianti del DNA hanno perso tantissima diversità genetica, perché questa origine, la selezione relativamente breve, diciamo una selezione della domesticazione avvenuta circa in un migliaio di anni, prima si credeva che fosse avvenuta in tempi anche più brevi, ma adesso pensiamo che passare appunto dal domesticato al selvatico ha impiegato circa un migliaio di anni, che non è moltissimo. Questa selezione ha ridotto fortemente la base genetica delle forme domesticate rispetto a quelle selvatiche, pur avendo selezionato tante varianti che però sono dovute dall'azione di pochi geni. Per cui da questo punto di vista c'è quasi un paradosso nel fatto che le piante addomesticate, che Darwin non poteva vedere perché non aveva nessun dato da quel punto di vista, non aveva la possibilità di indagare la variazione a livello del DNA, se noi andiamo a vedere cosa succede a livello del DNA, vediamo infatti che in gran parte delle specie addomesticate queste sono le forme selvatiche, le sottospecie selvatiche, tipo Zea mais subspecie parviglumis, che sarebbe il Teosintes, e questo è Zea mais subspecie mais. Ok, sono la stessa specie, questa è la specie selvatica, questa è la domesticata, come sono attualmente, oggi. E vedete c'è circa dal 40 al 70% di variabilità persa. Perché? Perché c'è stato questo fenomeno che viene conosciuto con il termine collo di bottiglia, perché a un certo punto il numero di individui della popolazione si è ristretto e noi abbiamo perso della variabilità. In alcuni casi non utilmente, proprio per il discorso che facevamo prima, ricordate, più la popolazione è grande più la selezione funziona, per cui in alcuni casi oggi è importante tornare alle forme selvatiche per ottenere nuove variabilità che possano far migliorare le forme addomesticate. Ho qui una piccola considerazione appunto sul fatto che quando noi parliamo di questa perdita di variabilità ne parliamo a livello dell'intero DNA. Questo è un esempio di una, qui vedete, questa è una foglia ipotetica che ha un tessuto con delle cellule. Questa è una cellula vegetale con un nucleo, con i cromosomi dentro e col DNA nucleare dentro. Non abbiamo descritto qui il cloroplasto e il mitocondrio, ma non importa. E vedete, questo DNA, questi sono i cromosomi, al cui interno è super avvolto il DNA. Pensate che una cellula di DNA umano, una cellula sessuale, ha circa 3,2 miliardi di nucleotidi, che sono di paia di basi, che sono i mattoncini che compongono il DNA. Considerate che un gene potrà essere grande da qualche miglia, tra i 3-4 mila fino ai 15 mila paia di basi. Ecco, 3,3 miliardi di nucleotidi che compongono una cellula sessuale umana, per cui vuol dire che una cellula somatica ce ne sono 6,2 miliardi di nucleotidi di lunghezza, che sono circa, una cellula sessuale c'ha circa un metro di DNA, che sta tutto dentro una cellula. E noi non è che abbiamo nel nostro organismo poche cellule, ma abbiamo circa 30 triliardi di cellule. Il nostro organismo è composto da un numero incredibile di cellule, per cui immaginate quanto DNA c'è in circolazione. E quindi quando noi pensiamo alla variabilità che noi misuriamo, abbiamo misurato prima, quella di questo tipo è basata sulla variazione nucleotidica, cioè del fatto che i nucleotidi ovviamente non sono tutti uguali, che determinano delle differenze, per cui sono variazioni che stanno su questi 3,3 miliardi di paia di basi, nel caso dell'uomo. Nel caso delle altre specie c'è una forte variazione. Ora, perché noi siamo interessati all'evoluzione? Intanto perché è ovviamente è parte della vita, è parte della natura e ha modificato la nostra visione del mondo. Ma ovviamente noi abbiamo un interesse per l'evoluzione e per gli studi della domesticazione, perché siamo anche interessati a, selezionare, andando a pesca di geni e a pesca di varietà. Questo è un campo, io sono stato direttore di un centro di ricerca a Foggia che si occupa di miglioramento genetico del frumento duro per 4 anni, e questo è Pasquale Di Vita, che è il breeder che sta a Foggia adesso qualche anno in più, e che cerca di pescare delle varietà o dei geni in un campo di collezione di germoplasma. Questo ovviamente è uno scherzo, nel senso che è una foto fatta apposta per dare l'idea che la diversità genetica, questo è un campo di frumenti tetraploidi molto variabile, la diversità genetica è un elemento fondamentale per migliorare le varietà che noi oggi abbiamo. E il miglioramento, è inevitabilmente continuo. Per cui quando noi pensiamo alla biodiversità dobbiamo pensare che per noi è una sorta di banca di sicurezza, di diversità, e capire l'evoluzione ci fa capire meglio dove e come conservare la diversità genetica, ma anche come utilizzarla. Allora, qualche minuto e finisco, perché ci siamo. Questa invece è la geografia della domesticazione. La domesticazione avviene più o meno in periodi molto simili, tra 10.000 e 6.000 anni fa, quindi in un periodo abbastanza contemporaneo in varie parti del pianeta, e avviene, ad esempio, noi conosciamo soprattutto la zona della mezzaluna fertile, dove è stato domesticato il frumento, l'orzo, la segale, l'avena, il cece, la lenticchia, la veccia. Qui invece abbiamo avuto la domesticazione del sorgo, del fagiolo dall'occhio. Qui in Sud America abbiamo avuto la patata, un fagiolo, il mais, il pomodoro, un altro fagiolo. Qui abbiamo avuto il girasole, la fragola ad esempio, il riso, la soia, gli agrumi. E questo avviene in modo contemporaneo. E dopodiché da queste regioni di addomesticamento c'è stata una diffusione all'esterno. Se noi pensiamo al mais, vediamo appunto che la regione di addomesticamento è questa, nel stato di Oaxaca, nel sud del Messico. E successivamente si è diffuso, in epoca precolombiana stiamo parlando, a nord e a sud, con delle varianti appunto degli indiani del Canada, che erano delle varietà molto basse, molto precoci, che sono ancora diffuse, o che sono arrivate in Argentina. Voi immaginate cosa vuol dire in termini di cambiamenti climatici e di adattamento. Prima ho detto che in parte c'è una perdita di capacità di sentire l'ambiente, però come costrizione, perché si sono sviluppate poi delle forme di adattamento nuove. Per cui questo, se ci pensate, è una forma diversa di cambiamento climatico. In questo caso non è che il clima che cambia in un luogo, ma è il clima che cambia perché tu ti sposti e quindi vai ad esplorare altri climi. Per cui l'enorme patrimonio che noi abbiamo di diversità genetica delle piante coltivate è un enorme patrimonio che ci può essere utile per imparare cosa vuol dire l'adattamento ai cambiamenti climatici, ma anche per utilizzare questo enorme patrimonio per adattare le piante ai nuovi ambienti. Diciamo, questo è il mais, questi sono dei frumenti che noi abbiamo collezionato in Etiopia dagli agricoltori, che sono persone che sanno bene cosa fanno, e queste sono tante varianti lungo un cline di altitudine. Questa è la regione dell'Etiopia dove siamo stati, io purtroppo non ci sono riuscito ad andare quel periodo, ma insomma, che va da 1798 metri a circa 4000 metri. Cioè c'è un'esperienza di una variazione altitudinale incredibile e vedete in questi colori diversi sono gruppi genetici diversi che si sviluppano chiaramente lungo un cline altitudinale. Tutta questa differenza è una differenza che in termini di adattamento è molto importante e appunto può essere utilizzata dall'uomo per capire come funziona, ma anche per usare le varianti disponibili. Quindi per dire, per concludere con Darwin, si può dire che l'uomo abbia condotto un esperimento di dimensioni gigantesche, è lo stesso esperimento che da sempre la natura ha incessantemente condotto. Però non è solo l'uomo che ha domesticato le piante, ci sono anche le formiche. Questo per dire che e lo hanno fatto sul serio, nel senso che c'è proprio usano delle foglie come substrato per allevare i funghi, insomma la domesticazione non è una proprietà esclusiva dell'uomo, ma ci sono altri organismi, appunto le formiche e alcuni coleotteri che hanno fatto lo stesso lavoro. Grazie mille, adesso volevo solo ringraziare, questo era quello che avevo previsto se c'era tempo, ma evidentemente no. Volevo solo ringraziare tanti collaboratori con cui lavoriamo, perché queste cose non si fanno, i lavori su queste cose non si fanno da soli, a livello internazionale, ma anche tutto il gruppo di ricerca che lavora con me, varie persone collaboratrici, e che è fondamentale per fare le cose. Questo ricordiamocelo sempre, perché poi la ricerca è anche questo. Grazie a tutti.